siamo stati così buoni a Natale che alla fine Babbo Natale ha deciso di portarci qualche regalo assolutamente succoso sotto l'albero, e lo avevamo già anticipato negli episodi precedenti. Perché? Perché Lorenzo ha trovato sotto l'albero il MetaQuest 3, e a questo punto, ragazzi, facciamo una cosa che non facciamo da un po': parliamo di hardware e parliamo di realtà virtuale, avendo la possibilità di, come dire, aver toccato con mano l'argomento. Bentornati a un'altra puntata del Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane, sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
Ed è così, questo lunedì mattina inizia l'insegna della realtà virtuale, quindi mentre le temperature tropicali, diciamo, del tipico gennaio stanno, come dire, imperversando, dove tra un po' andiamo in giro in maglietta a maniche corte, perché non fare un po' di attività fisica, quindi muoverci mentre effettivamente andiamo a esplorare i nostri mondi preferiti in realtà virtuale. E siamo in questa situazione paradossale in cui il più grande detrattore della realtà virtuale del Triangolo Nerdangolo Podcast in realtà si sta trasformando nel più grande sostenitore che possiate mai aver conosciuto. Ci manca solo che possiate sentire il sottoscritto elogiare Dark Souls, e poi, insomma, avremo la certezza di aver fatto il salto nel multiverso, diciamo, nell'universo parallelo accanto.
Sì, infatti bisognerebbe cominciare con una piccola correzione, Lu. Io non ho trovato sotto l'albero il MetaQuest, io ho trovato sotto l'albero un pacco vuoto, perché ricordo che mi è stato rubato il MetaQuest. Il pacco è stato bellamente aperto e mi è arrivato a casa un pacco vuoto. Meravigliosa sensazione sotto Natale, sono quelle cose che lasciano la magia, no? La magia natalizia.
Allora ti hanno regalato semplicemente un pacco.
Esatto, sì, brandizzato Amazon. Comunque, al netto di questo, Amazon è stata velocissima ovviamente a sostituire il prodotto. Il giorno dopo addirittura già lo avevo a casa, quindi ero già contento come un bambino. Ma ragazzi, prima di espormi troppo riguardo quelle che sono state le mie sensazioni sul MetaQuest 3, volevo chiedere a voi una cosa specifica. Tutti e tre in questa sala virtuale abbiamo avuto il PlayStation VR. Io ero meno sostenitore del PlayStation VR di voi due. Voi due invece lo avete utilizzato molto, ci avete giocato molto e lo avete anche amato, credo di dire, no? Mi permetto, come dire, di avanzare questa ipotesi.
Sì.
Perché
sì, assolutamente.
Lo avete venduto perché non avete dato seguito alla realtà virtuale comprando magari un successore, che poteva essere il VR2 come qualsiasi altro dispositivo, anche standalone, perché ce ne sono oltre il MetaQuest, durante questi anni, ecco.
A parte che non avete ancora capito come funziona la scaletta del podcast, dobbiamo ricordare i nostri social, Facebook e Instagram, e il nostro gruppo Telegram, l'angolo del triangolo, e non smetterò mai di dirlo. Seconda cosa, finalmente anche noi siamo riusciti a fare una remastered di questa puntata. Finalmente ci siamo dati anche noi alle remastered. E il VR, vuoi sapere perché l'ho abbandonato? Semplicemente perché dopo mezz'ora ero sotto effetti di allucinogeni e nausea prepotente.
Beh dai, questo però non è del tutto vero, perché comunque il PlayStation VR è stato per noi un assaggio di futuro in un certo senso, sebbene è stata una, come dire, un test molto stretto, perché al di là di tutti i giochi che possiamo aver provato, è innegabile che poi alla fine i giochi che hanno spiccato sugli altri sono stati due, cioè sono stati Farpoint ed è stato Firewall, cioè gli unici due giochi che effettivamente funzionavano attraverso il l'aim controller, che diciamo era stato introdotto proprio con questi due titoli. E devo dire che effettivamente ancora oggi penso allo stupore che io personalmente ho provato quando siamo riusciti a giocare online insieme a Farpoint prima e a Firewall successivamente. Tra l'altro di Firewall sta uscendo il 2, l'abbiamo detto qualche settimana fa, gioco che effettivamente ci ha visto cooperare fino a 4 giocatori in squadra a giocare a una sorta di evoluzione di Counter-Strike in realtà virtuale. Questa cosa, ragazzi, effettivamente oggi può sembrare banale, ma quando qualche anno fa noi abbiamo imbracciato l'Aim Controller per provare questa esperienza, vi posso garantire che abbiamo provato, almeno io personalmente ho provato, quella sensazione di stupore che si prova un po' solo quando effettivamente attacchi al TV una console di nuova generazione che ti fa vedere le nuove potenzialità e la grafica spaccamascella o il gioco che aspettavi con così tanta, come dire, con così tanto hype. Quindi in quell'occasione abbiamo avuto un assaggio di veramente diventata di novità.
Sicuramente sì, appoggio completamente il tuo pensiero. Io sono entrato a far parte del mondo del VR grazie a Lorenzo, appunto per il suo malessere, perché il VR che ho avuto io era quello di Lorenzo. È stato tutto idilliaco nel, diciamo, nel primo anno di vita, dopodiché ha incominciato a sentirsi la pesantezza proprio della macchina in sé, perché piena di cavi, monta e smonta, non sai dove metterla, non sempre puoi comunque usarla facilmente. Poi sapete tutti, io ho comunque dei bambini, il fatto comunque di avere questa cosa in mezzo casa non mi faceva impazzire. Utilizzarla si poteva solo quando non c'erano loro, quindi si riduceva il tempo di gioco e, come ho detto prima, la motion sickness si sentiva parecchio. Quindi io, come sapete, avrei preso a scatola chiusa il Quest 3, sentendone parlare appunto da molti. Sono felice che l'abbia preso Lorenzo, quindi finalmente può farmi triggerare ancora di più di quello che potrei esserlo. Raccontaci un po' tu questo Quest 3, se ne vale veramente la pena.
Allora, io mi sono tenuto un po' fuori dalla discussione, vi ho lasciato parlare e l'ho fatto per un motivo. Mentre parlavate mi sono segnato le cose che dicevate. Io, prima di iniziare la puntata, ho fatto un elenco di quelli che secondo me erano i più grandi problemi della VR al tempo del PlayStation VR. Secondo me grande cut-off per quanto riguarda, diciamo, lo sviluppo del VR, perché effettivamente è quello che ha avuto una diffusione significativa, ecco, in tutto, nella storia della realtà virtuale. Mi sono segnato le cose che appunto avete giustamente rendicontato. Per esempio la sickness, penso problema che accomuna tutti e tre. Oppure il discorso dei giochi, la varietà era veramente, veramente ridotta all'interno del catalogo PlayStation del tempo e tuttora, diciamo, non è così ricca, anche se arriveremo al discorso di MetaQuest. Vado ancora avanti con la facilità, diciamo, di utilizzo. Avevi questo cordone ombelicale attaccato alla testa che appena ti giravi ti si aggrovigliava e diventava veramente scomodo da utilizzare, oltre proprio alla montatura del caschetto, no? Che era scomoda di per sé e quindi era molto pesante, stancava, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sento di aggiungere, perché ovviamente ho segnato anche quelli che sono le mie, diciamo, più grandi problematiche, quelle che sono state le mie più grandi problematiche riguardo al PlayStation VR, e ho segnato anche i controller. Controller che in questo caso assolutamente non erano adeguati per un tracciamento VR efficace. Facevano il loro in un contesto appunto quasi sperimentale dal mio punto di vista, ma non c'è paragone con il livello al quale siamo arrivati oggi.
Beh sì, diciamo che ci sono argomenti che abbiamo affrontato più volte, soprattutto da un punto di vista di quella che poteva essere, tra virgolette, una difettosità che noi abbiamo riscontrato, chi più chi meno, nei confronti del PlayStation VR, perché poi era l'unica macchina VR con la quale effettivamente abbiamo potuto fare i nostri conti. E sempre a proposito di conti, c'è da dire che sicuramente era una macchina che comunque si è fatta pagare, perché comunque un PlayStation VR nuovo era sui circa 400 euro, cioè costava esattamente quanto la console, se non consideriamo il dover comprare anche i Move, perché comunque non ti venivano dati insieme nei 400 euro. Oggi un PlayStation VR 2 sicuramente costa addirittura di più. Abbiamo sotto sicuramente una macchina che è decisamente più performante rispetto a PS4 che è PS5, quindi ci aspettiamo che di poter avere una gestione sicuramente più rotonda in questo senso delle performance del visore, ma oggi personalmente non ne faccio neanche una questione di paura di motion sickness o paura di ergonomia, ne faccio proprio una questione di costo. Personalmente non me la sento oggi di andare a spendere 400-500 euro per comprare un visore supportato da PS5, ma proprio perché temo, perché la mia più grande scottatura su PS4 con la VR furono proprio i titoli disponibili e, come ben sapete, una cosa di cui mi sono sempre lamentato, il sistema di controllo. Oggi so che il sistema di controllo è stato rivisitato, quindi posso tirare una riga rossa su questa paura. La disponibilità dei titoli e la volontà di sviluppare titoli in tal senso mi spaventa un po' di più. Ma questo perché? Perché si fa in fretta a fare un parallelo con quelli che sono i visori che abbiamo per PC, dove abbiamo ovviamente una libreria sterminata di titoli in VR di qualità decisamente superiore, ma non perché ci sia una cattiva volontà di sviluppo su PS5, ma perché i giochi sono pensati proprio con un approccio totalmente diverso. E vi faccio sempre l'esempio appunto di quello che può essere un Elite Dangerous giocato in VR, che è un'esperienza totale, ragazzi, se avete un minimo di passione nei confronti di quella che può essere un'esplorazione sci-fi, un'esplorazione spaziale. In questo senso, oggi la paura di avere un'esperienza che possa non essere così appagante una volta conti fatti e spendere quelle cifre lì mi spaventano un po'.
Allora, hai detto sicuramente molte cose su cui sono d'accordo, cioè il prezzo, per esempio, è una variabile che io volevo introdurre nel discorso ed effettivamente è forse la discriminante maggiore, perché se consideriamo anche che c'è in uscita l'Apple Vision, che sono 3.400 bombe da sganciare per comprarlo, bisogna anche
dirselo da ridere.
Sì, vabbè, ma ovviamente non è un prodotto fatto per noi, nel senso, se poi Apple ce lo vuole mandare, quello è un altro discorso, ma al netto di questo non è un prodotto che compreremo. Noi possiamo comprare giustamente un PlayStation VR 2, un MetaQuest 3, possiamo comprare un Index e così via. Questi sono i nostri prodotti, noi siamo il target di riferimento. Ti seguo sul discorso della libreria, sul discorso dei giochi. Sicuramente era un problema annoso, pesante, nelle versioni, diciamo, nel PlayStation VR 1 e nel catalogo di PlayStation, e secondo me lo è tuttora con PlayStation VR 2 e con PlayStation 5. Su MetaQuest la cosa è diversa. Tu hai detto che su Steam c'è molta più varietà, e questo è assolutamente vero, ma non c'è molta più qualità, credimi. Credimi, perché il controllo che attua lo store di MetaQuest è veramente interessante e soprattutto dà agli utenti la possibilità di fare resi in continuazione. Tu puoi fare resi su qualsiasi gioco, basta che non giochi più di 2 ore, un po' come fa Steam in questo senso. Ti dà una misura indicativa del comfort del gioco, perché purtroppo hai detto un'altra cosa vera, il discorso della sickness, tu hai detto ci tiro una riga sopra, non è ancora così. La sickness è una cosa talmente tanto, che poi è, diciamo, il mal di movimento, chiamiamolo così, è un problema talmente tanto personale e soggettivo che è difficile da superare. E i sistemi di controllo, purtroppo, te li ritroverai anche qui, quello col teletrasporto, quello con lo scattino, può darti tolleranza in un certo senso e quindi puoi andare avanti, anche perché tutti quegli aspetti che aggravavano, diciamo, la sickness al tempo sono stati risolti. Cioè, oggi è molto più fluido, hai uno schermo comunque sia che va a 90 Hz, che non sono quelli di PlayStation VR, hai un tracciamento di movimento.
Due schermi.
Certo, sì, sì, si considerano sempre due schermi. Assolutamente. C'è un tracciamento molto migliore grazie ai controller, grazie a quelli che sono i sensori sul dispositivo, c'è una risoluzione incredibilmente più alta e di conseguenza non hai la nausea ogni volta che ti giri perché non riconosci neanche una scritta, capisci? Tante cose che sono andate a limare quel problema, ma quel problema rimane. C'è stato un grande progresso, cioè gli sviluppatori hanno capito che c'era quel problema e allora hanno fatto di tutto per dare la possibilità a tutti di giocare il loro gioco. Quindi ci sono un sacco di impostazioni dedicate solo ed esclusivamente al tuo comfort all'interno del gioco, che può essere banalmente il giocare il gioco in piedi, giocare il gioco seduto, il giocare con gli scattini, il giocare col teletrasporto, qualsiasi cosa che possa effettivamente aiutarti a goderti meglio l'esperienza. E queste cose secondo me sono sempre da plauso in un certo senso.
Allora, io credo che il maggior comfort appunto è è che sia proprio un prodotto stand alone, cioè non ha bisogno di nient'altro per funzionare. E anzi, se vuoi raggiungere più giochi e magari una qualità ancora leggermente migliore, puoi attaccarlo a un PC performante e allora avrai quel piccolo upgrade in più. Però il punto di forza di Quest 3 è appunto questo, cioè io prendo il caschetto, me lo metto in testa e gioco. Stop, basta. Questo deve essere, e questo è quello che ovviamente prima non lo era per una questione di tecnologia, costi e tutto quanto. Ora, da Quest 2 a Quest 3 è lievitato parecchio il prezzo, perché parliamo di, mi pare, 350 euro il Quest 2 quando era uscito, e siamo a 550 e 650, mi pare, per la versione da 500 giga. Sono parecchi soldi, considerando che poi devi ancora comprarti i giochi. Ne vale la pena? Cioè, nel senso, quello che ho chiesto anche all'interno del gruppo Telegram, no? Un po' che approccio hanno anche loro con il VR. Tutti quanti hanno dato proprio l'impressione che questa, soprattutto il Quest 3, più che il VR, che è proprio di per sé un accessorio, chiamiamolo accessorio, no, in più, il VR non è ancora arrivato a quel punto da essere visto come una console singola, che vada a sostituire quello che è poi effettivamente il gioco a pad alla mano. Ecco, questa è la sensazione che mi ha dato, che mi hanno dato tutti quanti all'interno del gruppo Telegram.
Sì, addirittura c'è una condivisione di questo sentimento, perché se si vanno a leggere determinate notizie sul web, andiamo a scoprire che in realtà si parla di una contrazione di circa il 40% delle vendite della realtà virtuale rispetto, cioè nel 2023 rispetto al 2022. Ora, è ovvio che bisognerebbe andare a capire da cosa è motivato, perché...
La novità, forse.
Ma probabilmente c'è da considerare che cosa? Che probabilmente la base installata di PS5 forse non è ancora così diffusa, e tanti giocatori probabilmente sono rimasti anche scottati dall'esperienza VR precedente. Per quanto riguarda il Quest, c'è una situazione abbastanza paradossale, nel senso che il Quest 2 era stato così ben accolto proprio perché è stata una macchina che ha fatto bene il suo mestiere, e quindi chi doveva poi trovarsi a fare l'upgrade ha valutato magari di mantenere il Quest 2 piuttosto che fare il salto al Quest 3. Questo, diciamo, potrebbe essere una parte della motivazione per il quale c'è stato questo stop rispetto alle vendite che magari uno si aspettava. E sicuramente un'altra parte è da ricercarsi proprio in questo, nel senso che non siamo così pronti ad accogliere questa nuova tecnologia come se fosse una tecnologia, con rammarico lo dico, ma una tecnologia che vada a sostituire l'esperienza pad alla mano. Tra l'altro, faccio una piccola digressione, perdonatemi, non ricordo la sorgente, ma ho visto un video su YouTube di un ragazzo che faceva questo esperimento di portarsi il Quest 3 per giocarci in aereo, quindi si è portato il Quest 3 in aeroplano e ci giocava in aereo, quindi lì la motion sickness penso che arrivi a livelli stellari, però ha dimostrato che assolutamente si può fare, sostenibile, lui si è fatto il suo volo con...
Immagino, diciamo, il vicino.
No, era in, se non ricordo male, era appunto in business, una classe era, tipo business, dove
sì, esatto, immagino dove vicino.
Vabbè, insomma.
Però lui, secondo me, il discorso delle non vendite della realtà virtuale è veramente più terra a terra, è cara. Cioè non c'è una via di mezzo. Se prima appunto con 200-300 euro potevo comprarmi il Quest, ora devo metterci il doppio dei soldi per il Quest 3. E questo vale per PSVR 2, non parliamo dei top di gamma, andiamo quasi a sfiorare 1000 euro, più il PC, più questo, più quell'altro. Quindi è oggettivamente, comunque, non è accessibile a tutti, assolutamente. Un'altra cosa che secondo me può aver fatto da contrazione era appunto, come dicevo, la novità. Cioè, all'inizio tu hai questa grande novità al VR e dici wow, mica la realtà aumentata, poi effettivamente ci entri dentro e sì, bella, però a quanti compromessi. l'occhiale. Cioè, io spero che il Quest 3 da questo punto di vista sia più comodo, perché poi con il VR 2 giocavo con le lenti a contatto, perché con gli occhiali altrimenti mi si incassavano nel bulbo oculare le lenti e non me le staccavo più. Quindi ci sono tanti fattori che poi alla fine alla VR ti dice sì, bella, ma boh, giusto da provare, meglio che ce l'abbia un mio amico piuttosto che io, ecco.
Mamma, quante cose avete detto e sono d'accordo con tutte. Stasera siamo tremendamente in sintonia, ragazzi, non va bene, chiudiamo la puntata qua, basta. No, sono d'accordissimo con tutto quello che avete detto, ma ho una soluzione per voi e per tutto quanto. Si chiama Meta Quest 3. Parto proprio dagli occhiali, Ale, perché nel Meta Quest 3 hanno avuto la premura di installare un carrello che fa slittare la maschera di qualche centimetro, così da permettere di mettere gli occhiali comodamente e non dover appunto perdere gli occhi, diciamo, incastrandosi il visore tipo Futurama dentro al cervello. Al netto di questo, ovviamente, tutti quelli che ho sentito, quantomeno io non porto gli occhiali, consigliano di acquistare delle lenti già graduate. Ci sono delle aziende che fanno proprio
altri
questo
soldi.
Lavoro. Altri soldi, assolutamente, ma stiamo parlando di upgrade, non necessari, ecco, nel senso sono easy of life, quindi va bene, se vuoi li prendi, altrimenti no. Detto questo, comunque la soluzione c'è già. Vado sulle vendite scarse. Altro
scusate,
tema...
Scusate, a proposito di altri soldi, mi viene in mente il meme del ragazzo, del disegnino di quello che si mette il VR e della Apple, vede il prezzo e piange, le lacrime gli colano lungo il viso attraverso il visore. Scusate la digressione, ma ci stava.
Il discorso del calo delle vendite è, secondo me, è corretto quello che avete detto, è un insieme di variabili. Bisogna distinguere tra il calo delle vendite generale della VR e il calo delle vendite avuto sul Meta Quest 3, perché chiaramente quello che ha detto Ale è giusto. Il Meta Quest 3 migliora in tantissimi aspetti rispetto al predecessore e soprattutto aggiunge delle cose che il predecessore proprio non aveva, come la realtà mista. Però sono tanti soldi in più e chi ha già un dispositivo non necessariamente deve fare un upgrade. Però ragazzi, su una cosa non sono d'accordo. Una cosa sola che avete detto: non potrà mai sostituire il pad alla mano. Certo, perché non è quella l'esperienza. È un'altra esperienza, ragazzi. Ma è un altro giocare. Non esiste un paragone che regga di nessun tipo rispetto a giocare col VR e giocare con il pad. Non sto dicendo che uno è migliore e l'altro peggiore. Sono due esperienze diverse. Non paragonereste un quadro a una scultura. Questo è quello che intendo. Quindi, credetemi, quando si parla di realtà virtuale si parla di un modo diverso di videogiocare. Poi bellissimo il fatto che tu oggi te lo possa portare in giro, ti dà veramente la possibilità di farlo diventare effettivamente una console, Ale. Anche su questo purtroppo sono poco d'accordo. Oggi lo puoi fare, che poi non sia concepito così è un altro discorso, col tempo magari ci arriveremo, ma il Meta Quest 3, io che ballo tra Torino e Milano, me lo sono portato, ce l'ho qui. Ci posso giocare, l'ho già fatto una partita prima di cena. Cioè, questa roba qui è bellissima, mi fa scoppiare la testa.
Dal mal di testa o ti fa scoppiare la testa? Beh, comunque quello che voglio dire è che secondo me poi arriveremo ad un punto in cui già le console, da quanto si dice, tenderanno a sparire. Il VR, noi abbiamo questa concezione un po' alla Ready Player One, no? Dove prenderà il sopravvento e sarà così. Quindi le due strade magari tra 30 anni si incroceranno e saranno poi unite da un punto comune. Quindi io credo che alla fine si arrivi poi fondamentalmente a quello. Quindi avremo dei servizi, giocheremo in cloud e in VR.
No, ecco, guarda, qua ti volevo. Questa è l'unica cosa su cui sono veramente scettico. Oggi il cloud in VR non si può fare, perché altrimenti col Meta Quest mi devi vendere i bavaglini. Cioè, veramente, io la prima volta che perdo due frame...
ma ora io sto parlando tra 30 anni.
No, tra 30 anni magari sì.
Dovrò lasciare quei messaggi lì in, come si chiama, le capsule del tempo, e chiedere a qualcuno di 30 anni dopo come giocavamo noi, una roba del genere.
Metti il vomitino dentro un Tupperware.
Che schifo, madonna.
Andiamo oltre, esatto, sì, sì. Comunque, ragazzi, non abbiamo ancora parlato di giochi. Io qualche gioco ve lo voglio raccontare, se posso. Abbiamo tempo? Abbiamo tempo per raccontare un paio di giochi, dai, ce l'abbiamo.
Vai, vai.
Allora,
David,
io vi porto...
E perché proprio Demeo?
È perché non parlerò proprio di Demeo, perché non mi è piaciuto, quindi no.
Ciao, ragazzi, buona puntata.
Ma ragazzi, quello è marketing, Demeo è marketing, è carino, per carità, è un bel gioco, non sto dicendo diversamente, però è molto più vendibile quando lo vedi online rispetto a quando effettivamente lo giochi. Tutto il resto invece è una figata. Primo gioco che ho comprato, Pistol Whip, un gioco ritmico con le pistole dove devi sparare, ti stile John Wick, diciamo, e schivare colpi e schivare ostacoli. Ragazzi, è una figata senza senso, bellissimo. A ritmo di musica, perché ovviamente i rhythm games sono il genere forse più inflazionato in realtà virtuale. E qui mi dà un assist anche per introdurvi un argomento importante di cui parlavo a Luca, tra l'altro fuori puntata. Il VR è incredibile, è una macchina perfetta per fare workout. Dovete superare il discorso sudore, compratevi una guaina in silicone perché altrimenti lo inzuppate, fa un po' schifo. Ma al netto di quello, credetemi, è divertentissimo per allenarsi, perché c'è una differenza fondamentale: voi non lo usate per allenarvi, voi lo usate per giocare, e nel mentre giocate vi allenate. È comunque maggiore di zero, ragazzi, anche 10 minuti vanno bene, non è un problema, ma vi state muovendo, state facendo movimento. Pistol Whip, per esempio, è un gioco incredibile di anche, perché devi schivare proiettili, praticamente Matrix, ogni 2 secondi devi fare dei piegamenti incredibili, reattività fulminea e ovviamente abbassamenti, passi di lato e quant'altro. Ve ne porto un altro, Crazy Kung Fu, dove sarete contro uno di quei manichini stile, non so se cinese o giapponese, diciamo, dove quando colpite un braccio l'altro si muove e così via. Bellissimo, ragazzi, un'esperienza semplice, divertentissima, che vi permette di fare davvero tanto movimento e ti fa sentire fondamentalmente un ninja. È una figata senza senso, ve lo consiglio tantissimo. E poi ci sono giochi più di concetto, un gioco come Red Matter, per esempio, Red Matter 2 in questo caso, grafica tra l'altro in 4K all'interno di una stazione spaziale dove esplorerete e capirete quello che è l'intrigo che sta dietro questa enorme struttura nello spazio. Ovviamente con l'ausilio di meccanismi e puzzle che dovrete risolvere con le manine belle, ed è una figata allucinante. Questo vuol dire giocare diversamente, non è giocare col pad, ragazzi, è un'altra esperienza.
Che poi tra l'altro appunto Quest 3 fa alla grande rispetto al suo predecessore è non solo la realtà virtuale ma anche la realtà aumentata, quindi la possibilità di vedere veramente attraverso le telecamere del caschetto quello che è veramente l'ambiente che ti circonda e avere il gioco all'interno dell'ambiente stesso.
Esatto, guarda, volevo arrivarci alla... penso che la definizione più corretta sia realtà mista, nel senso che ovviamente c'è una componente di realtà virtuale in una componente di realtà reale, non so come dire. Il Quest 3 ha delle telecamere installate di fronte al dispositivo e anche ai lati che gli permettono non solo di orientarsi ma di vedere effettivamente quello che c'è fuori. Vi avverto, purtroppo la definizione delle telecamere è bassina, quindi la realtà non è così bella da vedere dall'interno del MetaQuest, ma è bello il mix che si crea tra la realtà e la realtà virtuale. La demo, la tech demo che diciamo ti danno col MetaQuest 3, con questi alienini che dal fuori, dalle mura diciamo di casa, cominciano a spaccarle per entrare dentro e tu devi sparargli e raccoglierli fondamentalmente, ti dà veramente la misura di quella che è la potenzialità di questa tecnologia. Ci sono ovviamente già giochi che sviluppano questa, che utilizzano diciamo questa questo aspetto, questa feature diciamo del MetaQuest 3, come per esempio dei puzzle game che vanno a inserire all'interno della tua stanza gli enigmi. Fighissimo anche quello. È una roba sul quale però non riesco ad esprimermi completamente, perché è molto prototipale in questo momento, non è ancora definitiva, e di conseguenza non c'è davvero qualcosa che ti porto in maniera significativa a dire guarda quella roba lì mi ha colpito tantissimo. Quello che mi ha colpito davvero del MetaQuest 3 in realtà mista, se vogliamo parlarne, è l'intrattenimento. Quella è una figata. Se il visore ad oggi fosse più semplice diciamo da tenere in testa per ore consecutive, vedersi un film col visore, ragazzi, è senza senso. Tu te lo puoi sparare su un 100 pollici, flottante in camera tua. Oppure se vuoi che ti senti un pochino più raffinato, ma mettiamo una baita di montagna. Cioè, nel senso, è bellissimo quella cosa lì. E la definizione è talmente alta che tu non ti rendi conto che lo stai guardando da un visore. Quindi veramente non c'è nessun problema di fruizione da questo punto di vista. Ora ci hanno messo pure Game Pass, cioè io mi porto il pad e il VR e praticamente ho in un colpo solo un Xbox e un MetaQuest.
Però ecco, diciamo che la grande domanda che mi viene da farti è: va bene i giochi per il workout, vanno bene le esperienze, ma tra i titoli che hai acquistato c'è qualcosa che effettivamente categorizzeresti come, tra virgolette, il AAA della VR in questo momento? C'è qualche gioco che tu stai reputando un qualcosa che vada al di là di un bullet hell, piuttosto che un qualcosa che vada al di là di una, come dire, di un'esperienza puzzle? C'è un qualcosa che potresti paragonare allo Skyrim di turno, oppure sei ancora
Skyrim?
Attivo la mia carta trappola in direzione di Luca, perché lo aspettavo su questo punto e mi sono tenuto alcuni giochi solo per lui. Allora, caro mio Luca, c'è molto AAA. Incredibilmente e inaspettatamente ci sono un sacco di titoli altisonanti nella libreria di MetaQuest 3. Vado con alcuni: Vader Immortal, tutta la saga della parte di Star Wars relativa a Darth Vader in 3 episodi, fighissima da giocare e dura all'incirca 1 ora e mezza, molto bella. The Walking Dead, altra figata, un survival zombie, survival vero e proprio, ragazzi, cioè suderete non 7 camicie, di più, per portare a casa la pelle. Bellissimo, immersivo e veramente spaventoso. Oppure ancora Assassin's Creed Nexus, altro giocone AAA che è uscito proprio, tra l'altro, quest'anno, se non sbaglio. No, perdonatemi, alla fine dell'anno precedente. E anche quello non ho avuto modo di provarlo, ma ho visto molti gameplay, sembra interessantissimo, e c'è tutta la parte di climbing, quindi credo sia anche davvero divertente, perché una delle cose che non ti aspetti in VR davvero fighe è proprio scalare, se superi la sickness, ovviamente. C'è un po' quel problema lì.
E io che ti immaginavo fare partire in casa.
No, il fatto che escano così tanti titoli, diciamo, portati con nomi più o meno altisonanti. Adesso è uscito Bulletstorm, che voglio dire, è un altro gioco che io ho amato. Purtroppo non ne stanno parlando benissimo, in particolare su MetaQuest, però è una mosca bianca, perché tutto il resto comunque ha avuto delle recensioni davvero davvero ottime. E poi ci sono dei titoli proprietari, perché non dimentichiamoci anche quelli. Asgard's Wrath 2 è quello che ti danno insieme al MetaQuest 3, ed è effettivamente, io lo categorizzerei come titolo AAA, chiaramente con tutti i compromessi del caso relativi a un gioco VR. È chiaro che non è God of War a livello grafico, ma lo stai giocando in realtà virtuale, ragazzi, e vi assicuro che il colpo d'occhio è un altro mondo, cioè non potete capire.
Per un attimo ho sentito Asura's Wrath e mi sono illuminati gli occhi.
Sarebbe bellissimo. E guarda, ne uscirebbe davvero davvero una figata dal mio punto di vista. C'è tanto, ragazzi, c'è tanto, e soprattutto quello che ho visto di positivo è non solo tanta selezione videoludica, perché potrei stare qua a parlarvi di titoli che ho provato e che magari ho fatto il reso, giusto perché volevo provare più roba possibile in vista di questa puntata, perché tutto quello che ho provato mi è piaciuto. Non c'è niente che io abbia restituito a cuor leggero. Mettiamola.
Ricorderei
così.
Che hai restituito De Meo, ma vabbè, non soprassediamo sulla cosa.
Ma quindi fatemi capire, cioè, se tipo Star Wars dura 1 ora e mezza e tu hai fino a 2 ore di prova, tu puoi prenderlo, finirlo per restituirlo?
No, perché è diviso in 3 parti.
Ah, ok.
Quindi non lo puoi fare. No, non è proprio 2 ore, è più proporzionale al gioco. Però comunque sia, ragazzi, davvero, non avrete questo tipo di problema. Cioè, scordatevelo del "oh mio Dio, ho comprato un gioco, ho buttato i soldi". No, ce la fate sempre a fare il reso e vi verranno restituiti i soldi.
Però vedi, questa cosa, faccio una piccola digressione, questa cosa davvero, ragazzi, adesso qua stiamo parlando della realtà virtuale ed è ancora una cosa diversa, dove probabilmente magari anche motivato da un pericolo di sickness, sono anche magari un pochino più di manica larga a farti restituire il gioco, no? Però davvero, ma perché questa politica non si può applicare a delle produzioni sugli altri store, e sapete di quelli di quali sto parlando? Cioè davvero, la possibilità di veramente fare acquistare un titolo, rendersi conto che in mezzo al mare di giochi che esiste hai comprato il gioco che non fa proprio per te, secondo me veramente il diritto di poterci ripensare dovrebbe essere a prescindere dal fatto che ho fatto il preordine del gioco e quindi perdo il diritto a fare il reso eventualmente. Non lo so, sono delle dinamiche che in questo momento ignoro e però mi lasciano abbastanza basito. Scusate la digressione.
No, no, ma è comprensibile, ti dico. Io quello che posso fare, posso dirti è, io faccio un plauso al fatto che MetaQuest se ne sia resa conto, che Meta se ne sia resa conto e che abbia introdotto questa funzione all'interno del suo store. Perché effettivamente, appunto, c'è l'aggravante poi della sickness, dove la gente sta veramente male, non è una cosa simpatica da provare, cioè per un fine soprattutto di intrattenimento, voglio dire. Io vorrei concludere questa puntata dicendovi due cose. La prima è che sono speranzoso, estremamente speranzoso nel futuro della VR, grazie proprio a quello che ho visto con MetaQuest. Sono sicuro che ovviamente gli altri dispositivi che sono usciti nel corso del tempo avranno avuto altrettante cose positive, ma questo secondo me le racchiude un po' tutte all'interno di un prezzo ovviamente contenuto. Dall'altra parte c'è un'ombra, come dire, si staglia tra virgolette sul Quest, e l'ombra del fatto che la tecnologia al momento non è ancora abbastanza avanzata per dare tutto quello che può dare la VR. Ma credetemi, anche solo il 5%, quello che c'è adesso, vale la vostra attenzione e vale i vostri soldi. I miei, personalmente, li rispenderei. Quindi credetemi quando vi dico, ragazzi, se volete farvi un regalo, regalatevi il MetaQuest 3. E potremmo parlare ancora, credetemi, potrei parlare ancora ore, e dell'aspetto della vendita, diciamo, che ti fanno tramite il Quest o il Quest Pro, sull'aspetto lavorativo, interessantissimo, attualmente secondo me non applicabile, ma è molto interessante e avrà delle evoluzioni nel corso del tempo fighissime. La possibilità di spararvi tutte le vostre finestre del computer praticamente flottanti all'interno di una stanza è una figata allucinante da vedere. Nell'atto pratico magari non è così facile da utilizzare. Tante potenzialità, tanto tanto da aspettare ancora per vederle tutte quante risolte, ma quello che c'è adesso vale.
Non so voi ragazzi, io sono veramente perplesso, perché sentire Lorenzo entusiasta addirittura della realtà virtuale, non lo so. Quindi il grande dramma della realtà virtuale secondo te, Lore, era proprio solo una questione ergonomica, cioè a questo punto, perché voglio dire, mi sembra di parlare con una persona totalmente diversa rispetto a quello che fu l'esordio di questo podcast con la puntata su PlayStation VR. Però voglio dire, meglio così, questa cosa sicuramente mi rincuora, proprio perché effettivamente è una, come dire, è un mercato tutto da scoprire ancora in questo senso, cioè nel senso da adesso in avanti avremo sicuramente, voglio dire, una parentesi in più, una rubrica in più, che quando avrai piacere di voler condividere qualche titolo in VR, sai benissimo che troverai spazio all'interno delle note di questo podcast.
Ma guarda, visto che mi sento in vena, Lu, mi permetto di chiudere sul filosofico e dirti anche una cosa. L'ergonomia è tutto, sì, sono d'accordo. Era il problema per me. Ad oggi l'ergonomia è quasi superata in tanti punti e questo permette l'immersione. E l'immersione è la cosa fondamentale nella VR. La cosa che mi sta reinsegnando il MetaQuest 3 è a immergermi nelle cose. Perché tu, quando giochi alla realtà virtuale, non puoi fare nient'altro. Lo devi vivere al 100%. Le subisci le cose da un certo punto di vista. Ma questo ti costringe ad essere totalmente focalizzato, orecchie, occhi e cervello, su quello che stai facendo. Non è una cosa da 2024, per quanto mi riguarda.
L'ultima cosa che volevo chiederti è, non so se l'hai detto, ovviamente tutto deve passare attraverso l'app, immagino, del telefono. cioè è dall'app che tu autorizzi l'acquisto dei giochi che poi vengono scaricati sul visore, oppure puoi fare direttamente tutto da visore?
Assolutamente no, il visore è completamente autonomo. Tu volendo poi hai ovviamente un menu, un'interfaccia che ti si apre stile computer, dal quale puoi scegliere quali giochi giocare, quale app aprire, lo store, vedere i giochi, vederti i video, che è una figata vedere i video in VR della presentazione dei vari giochi.
Il cinema, a me il cinema mi ha fatto veramente impazzire.
Ragazzi, credetemi, l'entusiasmo che ho è sano, genuino e soprattutto portato da un mese, perché ormai ce l'ho da un mese, che gioco in maniera intensiva col VR. E non è da me.
Devi vendere la Steam Deck a Luca qua.
No, la Steam Deck non si vende perché sono due cose diverse e siccome io sono spendaccione le voglio entrambe.
Vabbè, diciamo che sicuramente hai, come dire, hai infierito sulla golosità di Ale, secondo me, con questa puntata.
Guarda, l'avrei già comprato, lo sai che è benissimo, che come ho detto, le mie disgrazie...
Però non è che, per citare il corvo, non può piovere per sempre, dai, adesso... Il primo acquisto, quando avrai sistemato le cose importanti, sappiamo tutti, per buona pace di tutti, tutta Italia sa che sarà il Quest 3, non ti preoccupare, ti supportiamo tutti, Ale, in questo percorso di cura. Bene ragazzi, che dire, Quest 3 quindi entra ufficialmente nella scuderia del Triangolo Nerdangolo podcast, quindi da adesso in avanti siamo tutti confidenti che avremo delle opinioni, delle recensioni, tra virgolette, da parte di Lorenzo ogni qualvolta uscirà un titolo degno di nota, e noi ovviamente non vediamo l'ora, e nell'attesa che Ale si procuri a sua volta un Quest 3 ci salutiamo e ci sentiamo per la prossima settimana. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti. No, scarichate Palworld per questo.
Ciao ragazzuoli, comprate la realtà virtuale, comprate il Meta Quest 3.
Non ce l'avessero regalato.
Infatti. Ciao ragazzi.
Siamo Marchetta di Roma.